Envy Radio News presenta Tecno. Notiziario su tecnologia ed accessibilità. Notizie, curiosità ed anteprime scovate dalla rete a cura della redazione di Envy Radio. Tecno.
Tecno, notiziario su tecnologia e accessibilità, a cura della redazione di NW Radio, inserto di Visto, periodico di informazione dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti di Siena, direttrice responsabile, Susanna Guarino.
Speciale Abilitando 2017.
Ed un ben ritrovati a tutti amici di NW Radio, rieccoci con questo mese di ottobre a riaprire le danze con quello che è sempre stato un appuntamento fisso mensile del nostro palinsesto. Ovviamente mi sto riferendo a Tecno, che oggi appunto per il suo ritorno dopo un mese di settembre soprattutto dedicato a tante dirette, perché abbiamo voluto coprire e raccontarvi una serie di eventi e anche una serie di novità a livello tecnologico logico e soprattutto di nuove uscite a livello di sistemi operativi, rieccoci a riprendere quelle che sono le vecchie abitudini, e le riprendiamo proprio parlando di Tecno con una versione decisamente speciale. Ebbene sì, perché il weekend del 6 e 7 di ottobre lo staff di NW Radio era presente in quel della provincia di Alessandria per un evento molto importante che è stato Abilitando. Abilitando è praticamente una fiera dove si è parlato di disabilità, si è parlato di tecnologia e di tutto ciò che appunto ruota attorno a questo mondo che è tutt'altro che scontato e banale. Bene, abbiamo raccontato in diretta quello che è stato l'evento, ma per i nostri amici che magari si sono persi qualche cosa, ecco uno speciale Tecno tutto dedicato ad Abilitando 2017. Abbiamo voluto estrapolare quelli che sono stati i contributi, gli interventi più interessanti, per riproporveli in una puntatona, diciamo così, veramente speciale appunto di Tecno. Bene, direi che tutto quello che c'era da raccontare ve l'ho raccontato a livello proprio di presentazione. Ora non mi resta che lasciare ai nostri inviati in quel di Alessandria, augurarvi un buon ascolto e rimandarvi ai prossimi appuntamenti che, diciamo così, non sono poi così remoti. Per questo però dovrete aspettare un pochino e soprattutto rimanere connessi. Buon ascolto e bentornato Tecno.
Inviati speciali Alessio Lenzi, Simone Dalmaso, Cristina Luciani, Weiner Broccoli.
Abilitando 2017.
Abilitando 2017, io sono ancora Alessio Lenzi e ci troviamo in uno stand di una cosa molto molto particolare, di uno strumento molto particolare. Siamo qui con Claudio Castagnetti, che si è inventato una cosa assolutamente carina che si chiama Smart Ciabatta. Direi che intanto lo ringraziamo per averci concesso questa intervista e intanto presentiamoci. Dunque, chi è Claudio Castagnetti?
Ma Claudio Castagnetti sono io, sono un appassionato di tecnologia, penso dalle prime scuole elementari, e quindi ho visto crescere la tecnologia digitale in ogni sua forma, specie in questi anni in cui sfocia un po' in tutte le discipline e caratteristiche dell'uomo, insomma, no? Cioè la tecnologia digitale permea interamente il nostro mondo, no?
Andando subito al nocciolo della questione, parliamo di smart ciabatta. Oggi è tutto smart e a questo punto giustamente anche le ciabatte direi elettriche, devono essere smart. Parlaci un po' di questa tua creatura.
Sì, Smart Ciabatta nasce proprio per le premesse che hai fatto tu poc'anzi, nel senso che in un'epoca post-smartphone, secondo me era proprio anacronistico avere in tasca un dispositivo così evoluto. Adesso si parla di AI nello smartphone, di reti neurali, DeepMind, di cloud basato su addirittura su quantum computer, no? E poi ci ritroviamo a casa nostra che non sappiamo neanche come interagire con la caldaia per avere la temperatura che vogliamo all'interno della nostra abitazione. E questo fa un po' sorridere, no? Mi viene in mente la presentazione di iPhone X in cui con le EMOI possiamo animarle, c'è una depth cam che ci rileva la struttura del nostro viso e fa il tracking dei nostri movimenti per animare i messaggini che mandiamo con le faccine, no? E poi siamo a casa nostra, abbiamo freddo e nessuno sa fare nulla, perché nessuno sa mettere le mani in quei congegni pericolosi che sono i programmatori delle caldaie, che sono... E quindi lì si blocca tutto, no? E sembra un ritorno agli anni 70, in cui l'elettronica era sconfinata, era relegata solo per pochi geni. Questo per aumentare la temperatura della nostra stanza.
E Smart Ciabatta come risponde a queste esigenze? In che modo?
Beh, se pensiamo all'informazione che noi vogliamo passare al dispositivo di farci caldo o farci freddo, non è un'informazione complessa o per la quale bisogna essere ingegneri. È molto semplice, insomma, quando la temperatura è inferiore a una data temperatura, caldaia, accenditi. Quando supera un'altra temperatura, spegniti.
Possiamo fare qualche esempio concreto da far ascoltare a chi ci segue?
Sì, credo di sì. Ascoltami.
Eccomi, dimmi pure.
Quanti gradi ci sono?
La temperatura è di 23 gradi Celsius e l'umidità relativa del 41%.
Beh, direi che se queste sono le premesse non è assolutamente male. Possiamo chiedergli altre cose?
Glielo richiedo perché mi sono dimenticato. Quanti gradi ci sono?
Qui intorno la temperatura è di 23 gradi centigradi, mentre l'umidità relativa in questo istante è del 42%.
Quando la temperatura è minore di 24 gradi, accendi la presa nera.
D'accordo. Ho preso nota di accendere la presa nera quando la temperatura è minore di 24 gradi centigradi.
Spegni la presa nera quando la temperatura supera i 24 gradi.
Certo. Mi sono segnata di spegnere la presa nera quando la temperatura è maggiore di 24 gradi centigradi.
Quanto caldo fa?
La temperatura è di 27 gradi Celsius e l'umidità relativa del 43%.
Non ascoltarmi.
Ora tappo le orecchie.
Prego.
Allora, praticamente è decisamente carina. Quando è stato detto di agire sotto una certa temperatura, si è accesa un phon che scaldasse, a quel punto la temperatura poi è aumentata e chiaramente si è spento, tutto ciò semplicemente con la voce. Quindi le potenzialità assolutamente sono molto particolari. Ci sono anche delle temporizzazioni possibili, eventualmente accendimi la TV verso le 6, cose di questo tipo?
Esatto, come dicevi prima, il phon può rappresentare una caldaia, una stufa elettrica, un qualcosa che banalmente posso andare a pilotare con un on-off. E proprio a voce abbiamo passato la giusta indicazione che volevamo. La stessa cosa la possiamo appunto legare a una grandezza non fisica in questo caso, ma temporale, e schedulando altri tipi di eventi basati sull'accensione e lo spegnimento. Proviamo a fare un esempio allora.
Certamente, siamo qua.
Ok, ascoltami.
Eccomi, dimmi pure.
Accendi la presa bianca per 4 secondi.
Volentieri. Farò come dici.
Credo si sia accesa. Ok, ha fatto il tic e credo si sia a questo punto spenta. Quindi
proprio come dici.
Ok, quindi è proprio, fa esattamente quello che gli si dice di
fare. Possiamo anche dire accendi la presa 1 tra 5 secondi.
Certo, eseguirò con piacere quanto richiesto.
E infatti ha fatto il click e si è accesa. Perfetto.
Adesso proviamo a ingannarla. Accendi la presa bianca.
Volentieri. Ma questa presa è già accesa.
Spegni la presa bianca.
Certo. Adesso ho spento la presa bianca.
Spegni tutte le prese.
Volentieri. Ma tutte le prese sono già spente.
Non ascoltarmi.
Ora tappo le orecchie.
Si possono anche eventualmente nominare le prese oppure solo a colori? Cioè, per esempio...
No, per esempio in questo momento le prese hanno come alias anche i numeri. Ecco che quindi, insomma, per chi ha qualche problema a vedere i colori riesce tranquillamente a nominarle tramite i numeri, quindi 1, 2, 3, 4, 5, N. E possiamo anche dargli un nome, associargli un nome e via di seguito.
Tutto ciò funziona online oppure offline?
Ok, in questo momento, proprio per in questo istante, come vedete il router lo tengo in mano e non è di certo funzionante. E la reattività, infatti, se vedete al dialogo naturale è altissima. Si parla dell'ordine dei millisecondi tra la comprensione di quanto è stato pronunciato e il meccanismo per cui risponde tramite un text-to-speech alla nostra richiesta, diciamo. Quindi è totalmente offline. Smart Ciabatta può funzionare in modo totalmente slegato da internet, anche se ovviamente se abbiamo internet a disposizione o comunque una rete wifi di supporto, gli scenari si possono evolvere notevolmente. Per esempio, allo stesso modo di come facciamo con le prese elettriche, possiamo andare a pilotare molti dispositivi smart in commercio, tra cui le lampade, le lampade dimmerabili, le lampade multicolor, semplicemente inserendole nella presa elettrica, e una volta che queste si connettono alla rete wifi presente nella casa o nell'azienda, Smart Ciabatta le rileva e riesce a estendere a queste tutte le sue funzionalità che abbiamo visto fino ad oggi, aggiungendo quindi anche le funzionalità specifiche di quel dispositivo. Quindi se una lampada può cambiare colore, io posso dirgli per esempio cambia il colore alla lampada esterna alle ore 23, oppure dirgli illumina la lampada esterna di verde quando la temperatura è inferiore ai 15 gradi, accendi la lampada esterna di rosso quando la temperatura supera i 33 gradi, e lo stesso per il livello di luminosità o la temperatura del colore per le lampade. Altri dispositivi possono essere i player musicali, possiamo chiederle di accenderci una certa canzone quando fa più caldo o un'altra quando fa più freddo, oppure quando, ecco, se vi ricordate l'abbiamo impostata con la temperatura e quindi lei giustamente la temperatura si è riabbassata e ha fatto partire la nostra stufa. Posso fare un'ulteriore prosecuzione? Mi dispiace un attimo.
Sì, un attimino, possiamo farla tranquillamente, non ci sono problemi.
Ascoltami.
Eccomi, dimmi pure.
Leggimi tutte le attività pianificate.
Certo. Sono presenti due attività programmate. Più in dettaglio, ci sono due attività da svolgere sulla presa nera, che si accenderà quando la temperatura sarà minore di 24 gradi. Ancora sempre la presa nera si spegnerà quando la temperatura supererà i 24 gradi Celsius. Bene, per ora è tutto.
Cancella tutte le attività pianificate.
Bene. Ora ho tolto tutte le attività pianificate.
Leggimi le attività pianificate. Leggimi tutte le attività pianificate.
Volentieri. Non trovo attività pianificate.
Non ascoltare.
Ora tappo le orecchie.
Quindi, anche se non ci ricordiamo ciò che abbiamo pianificato, possiamo chiederglielo e naturalmente Smarciapatta ci risponde. Ecco, tutto ciò è già realtà? Si può materialmente acquistare?
Sì, posso essere contattato per sviluppare una soluzione proprio ad hoc basata su questa tecnologia, che sia sotto forma di ciabatta piuttosto che di impianto, di quadro elettrico. È possibile già da oggi.
Hai un sito internet, hai dei contatti?
Sì, il sito internet è molto mnemonico, è smartciabatta.it.
Perfetto, io intanto ringraziamo ancora per la sua disponibilità a Claudio, sempre la domotica che la fa sempre di più da padrone, e sono davvero belle possibilità che oggigiorno possiamo fare anche semplicemente con la voce. Ringraziamo ancora Claudio.
Vogliamo salutare Smarciapatta, che la mettiamo a dormire?
Volete? Ok, volentieri.
Ascoltami.
Eccomi, dimmi pure.
Spegniti subito.
Attenzione. Se sei proprio sicuro di volermi spegnere completamente, pronuncia ora, spegniti subito.
Spegniti.
Bene. Ma ricorda di attendere almeno un minuto prima di staccarmi la spina. Adesso vado a dormire. Ciao ciao.
A questo punto direi che è veramente tutto. Abilitando 2017 per NV Radio, Alessio Lenzi.
Abilitando 2017.
Abilitando 2017, siamo con Gaia della ditta Reed Speaker, ed è una ditta che si occupa di sintesi vocali. Quindi, intanto Gaia, buongiorno e grazie per averci concesso questa intervista.
Buongiorno, piacere mio.
Ecco, allora, parlaci un po' della vostra azienda, cosa fate, cosa producete e come sono le vostre voci. Se non mi sbaglio, si parla di sintesi vocali di alta qualità.
Sì, dunque la nostra azienda nasce dalla volontà di alcuni soci, tra cui uno dei nostri fondatori non vedenti, che vogliono portare al mercato una sintesi vocale, un text to speech espressivo, chiaro e molto simile al parlato umano. La sintesi vocale, il motore di text to speech, viene creato con la selezione innanzitutto di uno speaker con una caratteristica vocale, cioè un parlato adatto ad essere trasformato in un motore di sintesi. Lo chiudiamo, cioè, si chiudono con noi in uno studio per tante settimane, registrando tantissimi contenuti vocali, e poi i nostri computer fanno la loro magia, spezzettano, campionano, mettono insieme, creano la versione sintetica della voce di questa persona. Ci sono sul mercato delle grandi multinazionali, cioè abbiamo anche nei cellulari più venduti, no? Dei motori di ricerca che nascono da questi colossi. Noi siamo un'azienda di circa 120 persone lavoriamo in realtà con diversi provider, diversi vendor, no? Possiamo fornire il meglio che il mercato ha da offrire dal punto di vista tecnologico, tra cui anche la nostra propria voce, no? Il nostro motore di sintesi, che è stata premiata più volte per la sua accuracy, la sua accuratezza, la sua chiarezza e la sua alta intelligibilità. Il nostro cuore di mestiere, se vogliamo, è nell'accessibilità e nell'education. Quindi Respeaker è stata la prima azienda nel campo a portare gli screen reader di qualità agli utenti ipovedenti, non vedenti, e a portare anche la sintesi vocale all'interno di tutto quello che è la virtual classroom nelle scuole e le università. Quindi ad esempio a beneficio di ragazzi con problemi di dislessia, problemi di supervisione, eccetera, nell'ambito dell'apprendimento in senso molto molto largo. Non so se ho divagato.
No, esattamente perfetta, devo dire. E queste voci sono voci standard, quindi si possono utilizzare vengono viste dal sistema e quindi si possono utilizzare con screen reader, come mi sembra di aver capito.
Sì. Dunque, si possono utilizzare all'interno di screen reader, noi le forniamo in modalità, se vogliamo, anche online per qualcuno che vuole creare ad esempio un libro parlante, si può anche utilizzare una versione cloud. Forniamo alle aziende sotto, se vogliamo, licenza, l'SDK, quindi il motore tecnologico che possono utilizzare su tutte le piattaforme standard di sviluppo applicazioni per creare delle applicazioni le più varie possibili, immaginare, non so, potrebbe essere un accompagnamento all'utente non proprio tecnologicamente a suo agio, magari che non vede tanto bene o che non vede affatto nella navigazione su internet, oppure una guida museale, può essere qualsiasi applicazione, le applicazioni sono infinite.
Ecco, un utente singolo, diciamo, può acquistare direttamente la sintesi per poterla poi utilizzare privatamente su un proprio screen reader?
Sì, lo può acquistare tramite, in realtà, i principali attori in questo mondo, no, dell'accessibilità utilizzano spesso delle voci read speaker all'interno dei prodotti che vendono poi al singolo. Noi, se vogliamo, siamo più in ambito B2B, tuttavia sul nostro sito c'è anche la possibilità di comprare delle voci sul cloud ad uso personale.
Quindi sono pacchetti, diciamo, che funzionano online, non quindi da installare direttamente.
In realtà c'è un po' di tutto. Dal nostro sito si possono utilizzare dei pacchetti che funzionano online, però poi se si va dai singoli partner, che adesso non nominerò in questo momento, comunque tramite il sito di Speaker si può risalire al modo in cui si può.
Quindi dal sito è possibile poi capire tutto. Allora, direi di provare ad ascoltare una di queste voci per sentire effettivamente la qualità del motore. Sentiamo un po' se è possibile, vediamo se sentiamo.
The Speaker offre un catalogo di voci text to speech di alta qualità che consente ai brand e agli sviluppatori di dare un'esperienza utente superiore comunicando in modalità multimodale, qualunque sia la tipologia di mercato. Una vasta gamma di voci sintetiche dal suono naturale in numerose lingue per ogni esigenza.
Direi che la voce, secondo me, è di ottima qualità, e per concludere direi a questo punto di indicare dove i nostri ascoltatori possono trovarvi, quindi il sito e quant'altro, insomma.
Certo, dunque www.readspeaker.com oppure .it per la versione italiana, ovviamente.
Benissimo, quindi inviterei i nostri ascoltatori ad andare a visitare questo sito, perché, come avete potuto ascoltare, le voci sono decisamente valide e magari, chissà, potrebbero diventare le vostre compagne di lavoro. Grazie ancora Gaia per averci concesso questa intervista e speriamo di poterci rincontrare in una prossima occasione.
Grazie a voi.
Abilitando 2017.
Una buona giornata a tutti. Io sono Cristina Luciani e sono qui con Raul Pietrobon, titolare di Cambratec. Cambratec è un'azienda venditrice di ausili per non vedenti e ipovedenti, che sicuramente molti di voi ascoltatori conoscono bene. Allora, intanto Raul, ti ringrazio del tempo che ci concedi e ti domando subito: quali novità voi di Cambratec avete portato qui ad Abilitando? Raccontaci un po'.
Buongiorno a tutti e grazie di questo intervento. Cambratech quest'anno porta una novità significativa che era attesa da diversi anni, da un po' tutti noi, che è il primo fornello parlante ad induzione. Sappiamo che le piastre ad induzione sono un prodotto particolarmente indicato per chi ha difficoltà visive, perché non hanno gas, perché riducono veramente al minimo il rischio di scottature e hanno una facilità di gestione notevole. Fino ad oggi il problema legato a queste piastre era il fatto che sono principalmente digitali, quindi di difficile controllo. E questo è il primo modello completamente parlante, con cerchi percepibili per identificare la posizione esatta della pentola, ci informa se la pentola è posizionata correttamente oppure no.
È una delle cose più importanti, naturalmente.
Certo, certo. E comunque, oltre ad avere il display, tutto ciò che fa viene reso vocalmente, quindi la gestione è completa. E quindi questo direi che è la novità più significativa che abbiamo portato. Presentiamo inoltre anche il sistema Horus, però oggi c'è anche il produttore con il proprio stand, per cui probabilmente ve ne parlerà già lui direttamente, ma in ogni caso è uno dei nuovi sistemi di chiamati visione artificiale, in maniera probabilmente un po' altisonante. Sono comunque dei dispositivi che permettono di leggere testi, riconoscere oggetti e volti semplicemente indossando una cuffia ad induzione ossea, che ha la particolarità naturalmente di permettermi di avere le orecchie libere e quindi di non compromettere l'ascolto. E queste le due novità più significative. Avremmo presentato un nuovo telefonino semplificato per non vedenti, ma purtroppo ci sono stati dei ritardi ulteriori sulla produzione e speriamo di presentarlo ad Andimatica a questo punto, perché non ce l'abbiamo fatta in questo momento.
Quindi vi rincontreremo ad Andimatica, eventualmente vi chiederemo di questo telefono.
Molto volentieri, molto volentieri. Per il resto noi distribuiamo dal 2000 un po' tutti quelli che sono i prodotti utili per l'autonomia quotidiana, dai bastoni bianchi canadesi Ambutec agli orologi, registratori digitali, orologi tattili, casalinghi, forno microonde parlante e tutta una bella serie di prodotti. E ci tengo a precisare che, per chi lo desiderasse, abbiamo un'esposizione permanente che è presso il Tifro Tecnico all'Unione Ciechi di Milano, esposizione aperta tutti i giorni, e chiunque voglia venire a trovarci avrà la possibilità di toccare tutti i prodotti con più calma, quindi senza la ressa delle fiere, insomma.
Ecco, particolarmente riguardo il piano induzione parlante, puoi darci qualche indicazione sul prezzo?
Certo. Allora, si tratta di un fornello a due fuochi che può essere utilizzato sia da appoggio che da incasso, ha una potenza di 1800 watt e ha un costo di 360 euro, IVA già compresa al 4% inclusa. Chiaramente ha la garanzia, è un prodotto che fino ad ora sta avendo un ottimo riscontro anche dalle persone che l'hanno acquistato, che lo stanno utilizzando, insomma.
E riguardo Horus, puoi dirci anche qui qualcosa?
Riguardo Horus, attualmente viene venduto a 1990 ed è un prodotto che ha un'ottima autonomia di funzionamento, circa 12 ore di batteria, utilizza una cuffia di induzione ossea ed è in grado, come accennavo prima, di riconoscere oggetti, quindi barattoli, scatole, qualsiasi altra cosa, riconoscere testi scritti e riconoscere i volti, sia dal vivo che anche da fotografia. Prossimamente sarà implementato il sistema di aiuto alla navigazione pedonale, quindi per il riconoscimento degli ostacoli. però questo è un passaggio che avverrà nei prossimi mesi, un aggiornamento che avverrà nei prossimi mesi.
Molto bene, io concluderei chiedendoti così semplicemente come ti sei trovato ad Abilitando, cosa ne pensi di questa manifestazione?
Direi che per il momento mi sono trovato bene, ogni nuovo evento mi trova sempre favorevole perché purtroppo non ce n'è mai abbastanza di possibilità per far conoscere i prodotti per non vedenti. Diciamo che essendo un evento abbastanza nuovo, l'affluenza purtroppo non è diciamo quella che ci si aspetterebbe o che si vorrebbe che fosse, insomma, forse anche per la collocazione non troppo raggiungibile del luogo, però insomma speriamo che questo sia solo l'inizio e le prossime occasioni possa avere un riscontro maggiore.
Beh, rispetto a un paio d'anni fa mi è stato riferito che comunque l'organizzazione sia migliorata molto, lo dico perché io non c'ero
nemmeno
due
io.
Anni fa, però
no, nemmeno io.
Questo ci fa pensare, certo, che nel tempo possa espandersi ulteriormente.
Sicuramente, e ce lo auguriamo tutti.
Ecco, molto bene, allora io ringrazio Raul di questa intervista, auguro una buona giornata a tutti voi, a Raul una buona continuazione ad Abilitando, questo è tutto da Cristina.
Abilitando 2017.
Sono Simone Dalmaso, qui con me abbiamo William di Vision Depth che oggi ci racconterà un po' di novità riguardo ai dispositivi dell'azienda, ma partiamo subito col chiedere chi è e cosa fa Vision Depth.
Sì, ciao Simone, Vision Depth è una nuova azienda che gestisce il mercato italiano di tutti i prodotti Freedom Scientific Florida, quindi siamo gli esclusivisti per questo mercato. Vision Depth rivende in Italia i prodotti per non vedenti e ipovedenti, passando da JAWS, il principale screen reader al mondo di Freedom Scientific, a strumenti di videoingranditori come a schermo, quindi software di videoingranditori, rivende oltretutto videoingranditori portatili e tascabili per ipovedenti, videoingranditori da tenere sul tavolo, OCR, sia software che strumentali, display braille di tutte le dimensioni collegabili anche ai dispositivi mobili. Analizziamo anche le necessità degli utenti formandoli sul proprio computer o a casa loro, ma anche per le aziende analizziamo gli strumenti aziendali e riusciamo ad adattare i nostri software ai loro.
Perfetto, a proposito appunto di display braille, qui avete portato la nuova Focus.
Sì, la nuova Focus blu è il modello di punta di Freedom Scientific. Il modello nuovo, come già accennato da te, è un modello molto comodo per chi la usa in viaggio anche, perché è diventata più resistente con degli strumenti per attutire i colpi sui lati.
Sì.
Il case è un monoscocca in alluminio rinforzato e tutti i tasti sono stati rinforzati e inclusi molto di più all'interno del case. Già dalle connessioni USB si nota che la parte di proprio connessione fisica al display è stato più rinforzato onde evitare alcuni danni che potevano causare accidentalmente. Tutti i modelli Focus sono collegabili sia via cavo che via Bluetooth. Oltretutto sul nuovo modello la connessione Bluetooth può accettare fino a 5 dispositivi contemporaneamente.
Quindi io posso stare connesso magari al PC, all'iPhone
e al telefono, al tablet e passare da un dispositivo all'altro semplicemente con un tasto.
Oh, perfetto. Per caso ci sono novità anche sui punti braille o è rimasto uguale? Comunque già era buono il braille della Focus.
Il punto braille è composto da una lega mista ceramica e estrusi di plastica. Il punto braille è stato leggermente modificato su questo nuovo modello, diminuendo lo spazio tra il punto e il buco sul case dove esce il punto stesso, in modo tale da diminuire la quantità di sporco accidentale delle dita, dei residui di pelle che andava a inserirsi all'interno del punticino.
Ho capito.
E soprattutto la cella braille è stata separata dalla sua vicina cella da una placca di gomma in modo tale da attutire quegli eventuali urti accidentali o comunque durante l'uso che poteva subire la barra.
Quindi diciamo una Focus in uno stile un po' tutto nuovo, migliorato, però ecco, in genere quello che succede è che quando tutte queste cose migliorano ci troviamo poi con un prezzo che purtroppo sale. Di quanto sale il prezzo quindi della Focus?
In questo caso il prezzo della Focus non sale, abbiamo voluto mantenere il prezzo esattamente uguale al modello precedente, anzi tenere tutte e due i modelli sul mercato fino a esaurimento scorte della penultima, quindi il modello 4, mantenendo il prezzo della precedente come quello della nuova, anche se pur con funzioni aggiuntive, e diminuendo di qualche centinaio di euro il modello precedente.
Quindi in sostanza ci dici che la Focus, quella nuova, rimane a 2.800 euro sostanzialmente.
Confermo che la Focus nuova è sempre di 2.800, nonostante abbia più funzioni.
Bene, questa è una bella notizia, e quindi se state cercando una barra Braille nuova considerate anche la possibilità di almeno dare un'occhiata alla nuova Focus. Devo dire una cosa che mi ha colpito qui oggi. Sono stati naturalmente gli occhiali, cioè occhiali, poi non sono veri occhiali, è un dispositivo che se ne parla molto in questi mesi, che è Orcam. Puoi spiegare velocemente, così a livello introduttivo, cos'è Orcam e poi se ci sono delle novità diciamo degli ultimi mesi o se tutto è rimasto come prima?
Sì, Orcam noi stiamo iniziando a divulgarlo in Italia da 3 o 4 mesi, abbiamo avuto abbastanza successo. Orcam è una ditta israeliana che ha creato una piccolissima telecamera che si aggancia, diciamo tra virgolette, a un qualunque occhiale in vostro possesso, quindi i gusti dell'utente rimangono quelli, e ha il compito di dare molta più autonomia all'utente non vedente o comunque anche ipovedente durante il giorno, durante l'attività quotidiana. Quindi nel momento in cui l'utente è in giro, è al bar, sta facendo della spesa, ha la possibilità semplicemente di puntando il dito di leggere ciò che è contenuto o ciò che c'è scritto all'interno di quella scatola, quel pacchetto di caramelle, o anche cucinando in casa. Può scegliersi gli elementi da cucinare, può scegliersi un buon vino da abbinare a quello che ha appena fatto. Orcam si basa la sua tecnologia sfruttando un particolare chip, quindi all'interno dell'unità centrale non è presente un computer. Io tengo a precisare questa cosa perché senza la presenza di un computer siamo molto più veloci nell'elaborazione del dato, diminuiamo l'ingombro dell'unità di elaborazione che va tenuta comunque agganciata alla cintura a mano, diminuiamo il peso e diminuiamo, che è fondamentale, l'utilizzo e il consumo della batteria, arrivando a fare quasi tutta la giornata se siamo in giro dalla mattina alla sera con la sua modalità di stand-by. Questo prodotto Orcam può arrivare anche a 24 ore o 48 ore di utilizzo.
Okay. Quindi considerando comunque che difficilmente li utilizzeremo sempre costantemente, cioè nel senso che si presume che il dispositivo venga usato un po', poi lasciato un po' stare, poi riutilizzato, cioè in genere, almeno io mi immagino sia così nell'arco della giornata.
Esattamente, nell'arco della giornata il prodotto va automaticamente in stand-by in un periodo che possiamo anche arrivare fino a 2 minuti come minimo. Ed questo è molto positivo perché anche se lo stand-by è molto veloce, questi 2 minuti, la velocità di riavvio del prodotto, quindi per non perdere l'istantaneità della lettura che ci può capitare in qualunque momento della giornata, arriviamo a 4-5 secondi dallo stand-by alla possibilità di leggere. Quindi questa velocità ci consente di non perdere l'attimo e di leggere quel qualcosa che noi abbiamo in mano o che andiamo a prendere in mano.
Quindi fondamentalmente le due principali caratteristiche sono la possibilità di leggere un testo semplicemente posando lo sguardo, anche per le persone che non, diciamo che non vedono, appoggiando semplicemente il dito sul foglio,
sì,
è corretto, e poi naturalmente piegando la testa verso il foglio stesso.
Il foglio deve essere indirizzato dove noi stiamo andando a guardare.
Ecco, so che può sembrare strano, nel senso che è una cosa per ciechi, ma non è che naturalmente noi dobbiamo guardare i caratteri scritti, basta semplicemente
essere in direzione del foglio,
esatto,
perché ha un campo visivo molto ampio questa telecamera, e se non vogliamo andare a puntare il dito perché ci sembra magari un po' indiscreto durante, se siamo in un ambiente pubblico, le nuove funzioni inserite da Orcam nella versione 8 di questo prodotto consentono anche di riconoscere automaticamente il foglio in un periodo che va da 3, 5, 6 secondi più o meno.
Ok, e poi abbiamo il riconoscimento facciale.
Riconoscimento facciale, l'utente non vedente o ipovedente, dopo aver riconosciuto la cerchia dei suoi amici, poniamo come esempio, anche se questi arrivano in gruppo verso di lui, la persona col quale sta parlando viene riconosciuta dalla persona semplicemente tramite la voce, ma le persone intorno possono venire riconosciute semplicemente puntandolo con la testa. Nel giro di 2 secondi il prodotto ci dice chi è quella persona.
Chi è la persona? Se qualcuno le aveva già visti in precedenza, io vi posso dire che l'unità centrale è diventata più piccola, almeno io la ricordavo più massiccia.
Siamo sui 150 grammi dell'unità centrale, quindi per le dimensioni possiamo paragonarla a un normale dispositivo cellulare di adesso, come se fosse un iPhone.
Esatto.
Quella dimensione sia di spessore che di ingombro.
E poi c'è una calamita, che quindi è quella che serve per, diciamo, fare in modo che rimanga vicino all'occhiale.
Esattamente.
La telecamera.
C'è una calamita positiva attaccata sulla stina dell'occhiale di un qualunque vostro occhiale e una calamita negativa attaccata sulla telecamera. Così è anche comodo attaccare e staccare cambiando anche gli occhiali.
Mm-hmm.
Non serve più agganciarla sull'occhiale, non abbiamo strumenti agganciati al corpo che facciamo fatica a levare. Abbiamo questa telecamerina che possiamo tirare via quando più vogliamo.
Quindi diciamo che per adesso abbiamo un solo cavo, quindi, cioè quello che va dall'unità centrale fino alla telecamera.
Per ora c'è solo un cavo, non escludo che in futuro ci siano delle mutazioni di questa tecnologia, però per ora il cavo è l'elemento di trasferimento dati dalla foto fatta all'unità di elaborazione più veloce che c'è sul mercato, risparmiando comunque molta batteria.
Credo sia quello soprattutto, nel senso che io sarei anche disposto a perderli 3 secondi di velocità, solo che chiaramente la batteria per uno scambio continuo con il Bluetooth, immagino qualsiasi altra tecnologia, sarebbe abbastanza dispensivo, presumo. Quindi
sì.
Per chiudere, c'è un prezzo di mercato attualmente per questo prodotto o è una cosa ancora in demo?
Per questo prodotto c'è un prezzo di mercato, vendendolo da maggio abbiamo delle politiche imposte dal produttore per il mercato italiano,
uh-huh,
che ci obbligano a dire un prezzo al pubblico che passa dai 2.900 euro ai 3.900 euro al pubblico. Ricordiamo questa voce, che poi può essere comunque scontato ovviamente se l'utente è molto più interessato, comunque possiamo andare incontro all'utente applicando delle particolari trattamenti.
Ok. Direi che prima di concludere, se ci fai anche una piccola carrellata così abbastanza rapida su ciò che di nuovo c'è per l'ipovisione, così abbiamo fatto, diciamo, un po' tutta la panoramica.
Sì, per l'ipovisione parto subito dal primo prodotto che abbiamo commercializzato, anche questo con la metà del 2017, che è un video ingranditore trasportabile, uso questa voce perché non ha un leggio, quindi ci dà molta autonomia di posizionare prodotti sotto la sua telecamera. Ha una telecamera che può fare lontano lo specchio o la lettura, ma anche la funzione OCR, quindi voglio dire, una volta che siamo stanchi di leggere possiamo far leggere direttamente la telecamera tramite l'OCR integrato sullo schermo e salvare il testo su una chiavetta o su una memoria e in un futuro portarcelo su un computer per poter elaborare. Oltre a questo prodotto da 24 pollici abbiamo anche degli strumenti richiudibili su loro stessi da 12 e da 15 pollici, quindi con uno schermo abbastanza importante per un ipovedente, sempre a batteria, quindi chiudibili, si possono mettere in un cassetto. Abbiamo poi i tascabili da 4, 5, 7 pollici, sempre tutti a batteria e sempre tutto i nostri prodotti in HD, quindi in alta risoluzione.
Okay.
Non abbiamo prodotti non in HD.
In HD. La gamma degli ingranditori, se non sbaglio, si chiama Onyx.
La gamma dell'ingranditore con OCR si chiama Onyx.
Okay,
la
sì.
Gamma dei tascabili si chiama Ruby.
Uh-huh.
E la gamma dei richiudibili da 12 e da 15 pollici si chiama Topaz Portable, portatile.
Perfetto. Io ringrazio William di Vision Depth per il tempo che ha dedicato a Envy Radio. Da Abilitando, da Alessandria, anzi da Bosco Marengo, per Envy Radio, Simone Dalmaso.
Abilitando 2017.
Buona giornata a tutti, da Abilitando io sono Simone Dalmaso in compagnia di Saverio di Eira, che espone qui ad Abilitando i famosi occhiali Horus, la tecnologia Horus. La prima domanda che verrebbe da fare è se puoi parlarci un po' di... vengono comunemente chiamati occhiali, è giusto chiamarli così oppure diciamo è giusto un modo un po' elegante, un po' semplice, insomma, ecco, per se ci spieghi un po' come funziona, ecco, questa tecnologia Horus.
Ok, allora diciamo che non sono occhiali.
Ma infatti.
Erano occhiali 3 anni fa, nel senso che 3 anni fa, quando abbiamo iniziato il progetto, avevamo realizzato un prototipo con degli occhiali, con delle telecamere. Confrontandoci poi con dei primi utenti e i primi beta testers, abbiamo realizzato che probabilmente fare degli occhiali non era la soluzione ideale, perché il nostro obiettivo era quello di creare qualcosa che servisse sia persone ipovedenti che non vedenti, portatori di occhiali con lenti specifiche, qualunque tipo di utente. E quindi creare una montatura di occhiali e forzare tutti a rifare le lenti, a indossare occhiali quando magari non li usano, non era la soluzione ideale. Quindi abbiamo creato questo paio di cuffie, sono in verità adesso un paio di cuffie con delle telecamere piccole al lato destro, che fanno la stessa identica cosa, quindi utilizzando le telecamere sono in grado di riconoscere i testi, leggerli, riconoscere oggetti, impararne di nuovi e riconoscere volti anche a molti metri di distanza.
Ok, quindi riconosce anche gli oggetti.
Sì, riconosce gli oggetti, ne impara di nuovi, ha già un dataset di oggetti comuni da supermercato, circa 500 al momento, ma sono accrescibili.
Sì.
E si possono insegnare tutti gli oggetti che si vuole praticamente.
Ho capito. Ci sono gesti particolari, cioè come funziona, nel senso l'utente indossa le cuffie fondamentalmente?
Allora, l'utente indossa le cuffie, lo accende e viene presentato con un menu audio dentro il quale deve selezionare cosa vuole fare.
Sì.
Perché Horus non parla in continuazione, altrimenti non sarebbe più utile. Per esempio, se io volessi riconoscere gli oggetti e leggere i testi contemporaneamente, che è lo scenario magari da supermercato, da credenza, sceglierei la funzionalità di lettura testi e riconoscimento oggetti, e poi qualunque cosa io prendo in mano e lo porto davanti alle telecamere, Horus mi legge il testo che è scritto sopra la scatola o sopra la copertina e mi dice se è un oggetto che conosce oppure no.
Ok.
Quindi il gesto è quello di prendere qualcosa e portarlo davanti alle telecamere.
Certo. Quindi questo è utilissimo. Una domanda così, funziona soltanto in cuffia o non ha avere un altoparlante esterno? Ma solo in cuffia lui?
Ha il Bluetooth per collegare un altoparlante esterno anche un mini jack che si trova sempre nella cuffietta, al quale si possono collegare delle cuffiette che vengono date in dotazione, quindi... Ci sono 3 modi per ascoltarlo. Il primo è utilizzando la conduzione ossea, che è quello di base.
Ok.
Un audio in cuffia con delle cuffiette normali fatte su misura.
Sì.
Oppure collegando un dispositivo esterno Bluetooth.
Ma quindi fammi capire, quando noi abbiamo diciamo la cuffia con conduzione ossea, poi c'è soltanto quell'unità oppure è tutto collegato a un'altra unità centrale?
È tutto collegato a un'unità centrale.
Ok.
Il Horus è composto da queste due parti, la parte cuffietta e tutto che è collegata con un filo alla una parte tascabile che è grande come 2 iPhone messi uno sopra l'altro, quindi come una batteria di quelle portatili per cellulare, una power bank.
Certo.
E all'interno di questo c'è il processore, la batteria che dura 12 ore di utilizzo intensivo e continuo, il Bluetooth per collegarlo all'altoparlante esterno oppure al telefono cellulare, e il wifi per collegarlo a internet per scaricare aggiornamenti.
D'accordo. Il riconoscimento invece facciale, diciamo dei volti, è una cosa sperimentale oppure ottieni già dei buoni risultati?
Ottieni già dei buoni risultati e il funzionamento è simile a quello che dicevo degli oggetti, con la differenza che non devi centrare il volto davanti alla telecamera.
Ok.
Diciamo che per esempio in questo momento, visto che ci stiamo conoscendo per la prima volta, io potrei indossare Horus mi farebbe un suono da pallina da tennis, che vuol dire che c'è una persona davanti a me.
Ok.
Però non direbbe il tuo nome perché non ti conosce. Premendo il tasto cerchio, che vuol dire di dare una descrizione più estensiva di quello che c'è davanti a me, mi direbbe c'è una persona sconosciuta, premo il triangolo se vuoi apprenderla. Premendo triangolo ti scatterebbe delle foto e registrerebbe la mia voce mentre dico il tuo nome. Da questo momento in avanti poi ti riconoscerebbe anche a 5 metri di distanza.
Questo è bello, davvero.
Quindi,
bello.
Per imparare il volto della persona bisogna essere frontali vicini, tipo a 2 braccia di distanza.
Sì.
mentre poi per riconoscerla successivamente funziona da più lontano. L'utilizzo può essere utile soprattutto in ambiente lavorativo, diciamo.
Certo, sì. E naturalmente poi fa l'OCR, quindi hai detto riconoscimento.
E poi fa l'OCR, esatto. Per il riconoscimento testi ci sono due modalità di interazione. La prima è quella che dicevo prima: prendo qualcosa, lo porto davanti alla telecamera,
sì.
Horus mi guida con dei suoni stereofonici per centrarla esattamente davanti alla telecamera e poi scatta la foto e legge. Questo va bene per libri, per dei menu del ristorante, scontrini, bollette, qualunque cosa che io posso tenere in mano e metterlo davanti. L'altra modalità invece è quella di scattare una foto premendo il tasto cerchio.
Ok.
In tal caso, se io per esempio volessi sapere se sopra una porta, magari arrivo a casa, e voglio sapere se il condominio ha messo un avviso davanti alla porta,
sì.
Posso scattare una foto quando sono davanti alla porta e mi legge tutto quello che si trova davanti a me, anche se non sono perfettamente frontale perché corregge la prospettiva.
Bello.
Quindi ci sono queste due modalità: la prima porto qualcosa con la mano davanti alla telecamera, la seconda invece premo un cerchio, che è il tasto di scatto della fotocamera praticamente, e mi legge tutto.
Ho capito.
Il testo poi è navigabile, posso spostarmi tra le righe, posso cambiare la velocità della sintesi, posso mettere in pausa, tornare indietro, interrompere e scattare un'altra fotografia.
Quindi io immagino che il fatto di aver utilizzato la conduzione ossea per le, diciamo, per le cuffie è per lasciare il non vedente con le orecchie libere.
Esattamente.
Questo è utile perché alla fine ti ritrovi a poter gestire sia il feedback che arriva da Horus e sia quello invece dall'ambiente circostante.
Esatto.
Quindi davvero una bella cosa. Beh, io ho ancora due domande per te. Una è, tu sicuramente conosci Orcam,
certo.
Non c'è dubbio, e gli amici di Enviradio lo conoscono perché ieri appunto abbiamo parlato con William che ci ha illustrato le potenzialità. Quali sono secondo te le differenze più marcate tra la tecnologia Horus e Orcam?
Allora, diciamo che ce ne sono un pochino. A livello di idea di che cosa deve fare il prodotto siamo molto simili, nel senso che si tratta sempre di una telecamera che deve dare più indipendenza leggendo testi, riconoscendo prodotti e volti, quindi l'idea di base è la stessa.
Ok.
Diciamo che noi abbiamo preso un approccio molto diverso invece nella realizzazione del prodotto e anche nella commercializzazione. La domanda che mi viene fatta spesso è quanto costa.
Sì, infatti questo sarebbe stata la mia seconda.
Esatto, questo è uno delle differenze principali. Noi costiamo circa la metà di Orcam.
Okay.
Non perché costi di meno produrlo, perché ci costa praticamente uguale, ma perché noi pensiamo che sia più utile poterlo rendere più accessibile anche dal punto di vista economico al maggior numero possibile di persone, piuttosto che venderne di meno e guadagnarci tanto. Quindi abbiamo deciso di cercare di minimizzare il prezzo.
Sì.
L'altro, poi abbiamo avuto un approccio forse più vicino alla comunità dei non vedenti anche nello sviluppo del prodotto, infatti abbiamo scelto delle soluzioni che fossero l'ideale per un pubblico molto vasto, creando anche un'interfaccia utente che fosse il più semplice possibile per chi vede e per chi non vede. E poi anche forse un'altra differenza importante è il fatto che noi siamo più nuovi e di conseguenza questo è diciamo che questa è la base, quello che fa adesso con le performance che fa adesso è la base. Visto che ci saranno aggiornamenti gratuiti per tutta la vita del prodotto,
certo.
Che durerà qualche anno almeno, e che non abbiamo sfruttato ancora al pieno le tecnologie del nostro dispositivo, verranno introdotte nuove cose innovative che per esempio sono impossibili da fare con Orcam, tra le quali il riconoscimento degli ostacoli.
Ah, anche il riconoscimento ostacoli.
Esatto, non è ancora dentro il dispositivo che stiamo commercializzando, perché dobbiamo fare delle sperimentazioni clinica,
sì.
Per dimostrare che i benefici che vengono dal riconoscimento degli ostacoli sono maggiori rispetto ai rischi. Visto che siamo i primi al mondo a farlo con delle telecamere per persone non vedenti, per ottenere il marchio CE per questa funzionalità dobbiamo fare prima una sperimentazione clinica e ci vorrà ancora un pochino, però arriva.
Questo è davvero bello. Quindi dici il prezzo è circa la metà e quindi la commercializzazione comunque, cioè, va acquistato completamente di tasca dell'utente oppure è possibile avvalersi di qualche sussidio con l'ASL?
Allora, non è sul nomenclatore,
certo,
perché è troppo,
infatti,
nuovo.
Esatto.
Quindi dipende molto dall'ASL locale, perché può essere ricondotto alla
OCR,
sintesi locale,
immagino,
OCR, esatto.
E sintesi.
Quindi se l'ASL e il medico, magari il prescrittore, lo riconosce come equivalente di uno scanner o di una sintesi, allora può essere parzialmente coperto dai contributi dell'ASL, altrimenti no. Quindi va chiesto all'ASL questa domanda.
Perfetto, guarda, per i nostri ascoltatori ti chiedo solo se qualcuno volesse mettersi in contatto con voi oppure se volesse visionare il prodotto, come dovrebbe fare?
Allora, noi facciamo periodicamente delle dimostrazioni sia a Chiasso in Svizzera, vicino Como, dove abbiamo la sede principale, sia a Milano.
Okay.
E poi siamo presenti nei maggiori eventi del settore. Stiamo organizzando anche un tour di eventi in tutta Italia, prevalentemente presso le sedi locali dell'UICI. Quindi l'idea è quella di andare sul nostro sito, iscriversi alla nostra newsletter o mandarci un'email sull'email che è presente sul nostro sito.
Ci ricordi il sito?
Lo dirò alla fine.
Bravo.
Iscrivendosi alla newsletter poi si viene a conoscenza di tutti gli eventi dimostrativi e delle possibilità che ci sono per provarlo e per acquistarlo. Il nostro sito internet è horus.tech con la H iniziale e la H finale, e in fondo alla pagina c'è il modulo per iscriversi alla newsletter.
Perfetto, io ringrazio Saverio per il tempo che ci ha dedicato e agli ascoltatori di Envy Radio, seguiteci, ci saranno altre novità da Abilitando. Una buona giornata da Simone Dalmaso.
Abilitando 2017.
Ancora una volta Abilitando 2017, io sono Vanier Broccoli, siamo all'esterno del Salotto IBM dopo aver assistito a un'altra dimostrazione della robotica con il robotino Now, e come sempre non possiamo esimerci dal soffermarci qualche istante, qualche minuto con Francesco Levantini di IBM, che ci regala un po' del suo tempo anche per riflettere un pochino su quello che è un po' lo stato dell'arte, il punto della situazione, su quella che è la tecnologia magari incentrata soprattutto per la disabilità visiva. Francesco, abbiamo fatto anche un po' di strada assieme in questi anni, oggi come vedi cosa ci può regalare a livello di quotidianità la tecnologia, magari incentrando il nostro mirino su quella che è la disabilità visiva?
Ma innanzitutto un saluto a tutti i radioascoltatori. E certo, è importante in questo momento la tecnologia, lo è sempre stata, lo sta diventando ancora di più per quanto riguarda soprattutto la sua caratteristica, la sua capacità di aumentare la realtà che ci circonda e di potenziarla. Quindi realtà aumentata e realtà potenziata sono le due parole chiave per il nuovo modello di assistenza della tecnologia. La realtà aumentata e la realtà potenziata sono concetti un pochettino difficili, nella vita di tutti i giorni si traducono proprio anche nell'idea solo degli assistenti virtuali intorno a noi, l'assistente dentro il telefonino ma anche sulla scrivania, assistenti virtuali che abbiamo intorno. Oggi come oggi il navigatore satellitare permette di guidare, un navigatore satellitare aumentato e potenziato permette di riconoscerci il colore dei semafori, le strisce pedonali, eccetera. Quindi sono un pochettino questi due aspetti che ritengo importanti nei prossimi, quando si parla di futuro oggi si parla di mesi, perché effettivamente il futuro si avvicina sempre di più.
Infatti in questa tempistica quasi rutilante, quasi frenetica, secondo te Francesco riuscirà a essere adatta anche a quelli che sono i tempi della disabilità?
Questa è una domanda particolarmente interessante, particolarmente difficile. Io credo che dipenda da noi fondamentalmente. Di per sé la tecnologia si adatta moltissimo alla domanda che gli viene fatta. Qualche volta la fretta è più nell'utente che nella tecnologia. Dobbiamo imparare a trasformare la tecnologia avvicinandola alla nostra quotidianità in maniera corretta e quindi non usandola esclusivamente la tecnologia per la tecnologia. Uno degli esempi interessanti che sto sperimentando direttamente di realtà aumentata riguarda proprio anche per esempio banalmente le serrature di casa, cose di questo genere. Lì siamo noi che da questo punto di vista dobbiamo cercare di capire quelle che sono i nostri bisogni e le nostre esigenze e adattarle e chiedere alla tecnologia di adattarsi a noi e non viceversa, perché la tecnologia tende a guidare lei. Dobbiamo essere in grado di dire no, ferma, guido io.
Quindi diventa fondamentale anche la nostra curiosità, la nostra voglia comunque di rimanere sul pezzo e di rimanere al passo con quello,
certo,
che sta succedendo.
Questo è fondamentale. Sì.
Ultima cosa, poi ti lasciamo i tuoi impegni anche istituzionali, perché comunque Salotto IBM è sempre molto pieno, denso di appuntamenti, e una figura come te è sempre molto richiesta. Abbiamo visto in questa seconda edizione di Abilitando un grosso interesse nei confronti della robotica, robotica e disabilità. Tu che comunque hai sempre questa possibilità di guardare avanti, questa visione futuribile, futuristica delle cose, cosa pensi possa significare per la disabilità questa nuova frontiera che è la robotica?
È il trionfo proprio della realtà aumentata e potenziata. Il robot antropomorfo è uno strumento di compagnia, il robot distribuito, soprattutto guidato da tecnologie, per dire una parolaccia, come quella di Arduino, che ci permette di controllare l'ambiente intorno a noi, potrà aiutare, penso, moltissimo effettivamente la disabilità. Siamo agli inizi di un percorso veramente importante, sì.
Grazie a Francesco Levantini, grazie per aver accettato il nostro invito. Per quanto riguarda Abilitando 2017, per NV Radio, Wainer Broccoli. Grazie.
Abilitando 2017.
Io sono Matteo Merlo e lavoro per MediaDirect, un'azienda che distribuisce in Italia i robot Now e Pepper per il mercato education. E vi racconterò un po' quello che noi facciamo a chi poi con l'NBA. Le mie slide sono qui.
Ci sentiamo, dai.
Infatti entro il 2018, questo è un articolo del nelle sole 24 ore, che saranno vendute circa 9 milioni di unità di robot da compagnia. Okay? Stiamo già sperimentando ancora qui in Italia l'utilizzo, ad esempio, di Nava e di Pepper nelle case di riposo, soprattutto anche per fare delle attività di ginnastica. Okay? Quindi il robot si pone, ad esempio, in fronte ad un anziano e gli fa fare dei movimenti dolci, lo accompagna, poi avendo un tablet di fronte praticamente al suo petto, gli dà delle istruzioni. Okay? Ma ok, perché hanno così successo i robot sociali? Perché si è visto che l'interazione con una forma umanoide ha sicuramente maggiore enfasi, soprattutto nei bambini, per quanto riguarda l'interazione con un sistema di intelligenza artificiale. Okay? Quindi sono più utili come sussidi didattici o come per l'aiuto con l'interazione umana. Okay? Quindi c'è Siri, ci sono tanti bei sistemi di intelligenza artificiale, però se non sono declinati in una forma, diciamo, umanoide, anche dal design abbastanza carino, perché ha un aspetto molto simpatico, Nao anche ha un aspetto molto simpatico, si è visto che sono molto molto efficaci. Okay? Perfetto. Allora qui ho inserito alcune foto dell'utilizzo di Pepper, in realtà, ma anche Nao diciamo, ha lo stesso utilizzo, in Giappone soprattutto. Okay? Lo vedete come presentatore, lo potete trovare nelle stazioni dei treni, perché è stato in Giappone, non so, la cultura dei treni è molto molto diffusa, c'è quasi una riverenza nei confronti dei capitreno e della puntualità che c'è nei treni, e appunto Pepper fa parte, diciamo, di questa squadra, da indicazioni sugli orari o su dove andare a prendere determinati treni. Okay? Oppure anche qui in Europa adesso lo trovate, diciamo, una foto con, non so se vedete, il logo di Carrefour, ma in Italia anche lo trovate in Costa Crociere. Okay? Nelle crociere di costa ci sono Pepper e Nao che danno indicazioni. In realtà è un progetto che sta andando avanti, non è ancora molto, molto sviluppato, però trovate, ad esempio, che dà indicazioni su che film daranno la sera, che attrazioni ci saranno durante la giornata. Okay. Ma noi interessa, diciamo, più l'aspetto relativo all'utilizzo di questi robot Nao e Pepper negli ospedali oppure con bambini con disabilità, i DSA. Okay. Qui ho messo alcune foto, la prima è in Giappone, dove vedete appunto che Pepper interagisce con una persona anziana, ma lo troviamo anche in ospedali, quindi lì sta facendo praticamente visita a un bambino appena nato, e qui è sempre in Giappone dove interagisce con un bambino, una bambina autistica, perché c'è un progetto speciale con questi robot che si chiama Ask Nao, Autism Solution for Kids, e poi proveremo alcuni dei programmi che vi ho portato, e appunto l'interazione con i bambini autistici risulta molto efficace. Perché? Perché ha un aspetto molto, diciamo, friendly, molto giocoso il nostro Nao, e quindi i bambini sono più esortati, diciamo, all'interazione con lui piuttosto che con un umano. Può risultare strano, ma se avete a che fare con, se avete avuto esperienza con bambini autistici, capite perché. Okay. Qui invece c'è una foto lì in basso a destra, dove c'è il mio collega Pietro Alberti, sempre con Pepper, con il professor Mancin dell'Università di Padova, e questa foto sta ad indicare, diciamo, il progetto che stiamo portando avanti sia con l'Università di Padova ma anche con l'Istituto, il liceo Fermi di Padova, poi vi farò vedere delle foto, dove praticamente Nao interagisce con i bambini dal reparto di oncologia pediatrica. Ok, altre foto. Qualcuno prima mi ha chiesto, ma ha dei vestiti? Nao, Pepper e Nao hanno dei vestiti. In realtà c'è questa moda di vestire, però sto pensando di fargli dei costumi, un cioppetto vestito da Babbo Natale, Nao con un costume e poi sempre Pepper vestito da, boh, penso che siano delle danzatrici di qualche dell'est, ok? Quindi è utilizzato anche spesso come, come robot per le attività teatrali o di intrattenimento. Ok, è qualcosa che facciamo all'ospedale di Padova, quindi nel particolare in pediatria e al nido. Vedete Pepper che va praticamente a trovare i bambini, okay? O interagisce con loro. Vi faccio vedere adesso alcune foto. Ecco, questo è un progetto con il liceo Fermi, se volete, qui ci sono precisamente i riferimenti del blog che loro hanno aperto e della pagina Facebook che hanno, adesso vi farò vedere delle foto, vi racconto cosa hanno fatto. Hanno come istituto un NAO a scuola e hanno fatto un progetto di alternanza scuola-lavoro, quindi al pomeriggio, per portare praticamente NAO al reparto di oncologia pediatrica, come vi dicevo prima. Quindi hanno sviluppato i ragazzi del liceo delle applicazioni, poi la facciamo partire, per interagire con i bambini. Okay. Ci sono ad esempio, qui ho portato delle carte con degli animali. Ecco qui. Hanno creato un gioco dove praticamente io metto la carta di fronte a Nao e lui con le sue telecamere riconosce ad esempio l'animale, oppure Nao fa un verso di un animale e il bambino deve dire è un elefante, una scimmia o un cane, okay? Quindi sfruttando tutti, diciamo, i sensori di Nao, quindi le telecamere, i microfoni oppure anche i sensori di tocco, hanno creato appunto delle applicazioni per interagire con i bambini e intrattenerli. Vi faccio vedere alcune foto, vedete appunto che c'è anche una bambina, e hanno creato questo gioco che si chiama Now We Enjoy, e quindi lo portano al pomeriggio, finita scuola, a giocare con i bambini che sono lì in degenza. Ok? Altro bel esempio dell'utilizzo di Nao all'ospedale è al Sant'Orso da Malpighi di Bologna. Allora, la Fondazione Golinelli, per chi la conosce, il signor Golinelli, ha acquistato un Nao e l'ha donato appunto all'ospedale, al reparto pediatrico. E quindi l'ha chiamato Marino, perché si chiama Marino Golinelli, e quindi se andate al Malpighi lo potete trovare praticamente nel reparto di pediatria che gioca con i bambini, sempre con questo tipo di attività di intrattenimento. E qui ci sono delle foto sempre di Pietro che lo presenta, e hanno fatto anche il battesimo di Nao, quindi hanno battezzato, diciamo, Marino in ospedale, e adesso lo trovate lì. Un altro bel esempio a cui abbiamo collaborato è a Iesi, dove il professor Giuliano Fattorini, che sono delle foto dei bambini disabili, un po' sfocato per la privacy, e vedete che praticamente lui sta parlando con i bambini disabili, qui e anche qui, per interagire con loro, sempre con questi giochi che poi vedremo. Oppure altri degli esempi che abbiamo fatto al Festival delle Lingue in Trentino Alto Adige, abbiamo portato sia Nao che Pepper per interagire in modalità multilingua. Forse chi conosce, insomma, un po' l'Alto Adige sa che ci sono gli altoatesini che parlano in tedesco, non parlano molto l'italiano, e quindi abbiamo portato i robot come strumento di inclusione, diciamo, nel senso perché parlano chiaramente una serie di lingue, basta che carichi set di lingue, e al Festival appunto delle lingue l'abbiamo portato come strumento di intrattenimento. Domande?
Okay. No,
vedete, volete vedere? Ok, esatto, allora. Perfetto. Allora, adesso io farò partire un po' di giochi, okay, che sono appunto, fanno parte di quel set di programmi del programma Ask Now How to Resolution for Kids, e che hanno poi, e l'ultimo invece è il programma che ha sviluppato il liceo Fiano di Padova, che si chiama Indovina l'animale.
Please can you help me to restore my pattern? Press my front head sensor to skip instructions.
Il gioco è che lui si sta scaricando e ti fa delle domande, gli manda una delle operazioni in modo tale che tu lo possa ricaricare.
Okay?
Però devi rispondere in inglese. Yeah. semplice, quindi adesso vi chiederà solamente di toccare praticamente alcune parti del suo corpo per perché fa sì sì in inglese ma non
per Nebu Radio. Grazie.
Abilitando 2017.
Abilitando 2017, sta calando il sipario, anche questa edizione sta volgendo il termine, è ancora presto forse per parlare di numeri, ma sicuramente col Deus Ex Machina, di questa idea, di questa iniziativa che nasce 2 anni fa nella sua prima edizione, insomma, siamo con Paolo Robutti ed eccoci qua Paolo, seconda edizione di Abilitando,
nasce tutto un po' da una tua idea, dalle tue cose. Come è andata quest'anno? Quali sono le prime impressioni quando ormai si stanno per chiudere le danze?
Allora, buongiorno a tutti, grazie mille Weiner. Allora, sì, Abilitando quest'anno la sua seconda edizione è stata, direi, un successo, o perlomeno così dai feedback che in qualche modo sono riuscito a raccogliere. Quest'anno noi abbiamo presentato un totale di circa 110 stand e abbiamo diviso l'evento in tre parti: presentazione di soluzioni tecnologiche, abbiamo parlato di sport e abbiamo realizzato tutto un piano sull'accessibilità museale, quindi con opere tattili provenienti da diversi musei italiani che ce le hanno prestate, e quindi abbiamo creato anche un percorso per disabili visivi, e quindi per cercare di trasmettere in qualche modo un nuovo modo di fruire la cultura. E poi, per quanto riguarda l'accessibilità museale, anche Centro di Ricerca RAI, Università di Pavia, Università di Siena, di Firenze, avevamo veramente ospiti illustri, IBM, Parco Archeologico di Pompei. Per quanto riguarda la tecnologia, abbiamo presentato anche in collaborazione con diverse università tutta una serie di produzioni, alcune sono già in vendita, altre sono dei progetti che verranno ingegnerizzati a breve per diverse tipologie di disabilità, quindi non soltanto per non vedenti ma anche per disabili carrozzati che praticano sport o meno, per disabili cognitivi, per sordi, e comunque abbiamo avuto un flusso di persone secondo me decisamente importante. È presto per dare dei numeri, però l'impressione è quella di aver sicuramente aumentato il numero di persone, quindi aumentato la visibilità dell'evento. Sono rimasti tutti contenti e soddisfatti, questo non può che farci piacere, e quindi direi che l'evento è andato molto bene, siamo soddisfatti.
Due anni fa avete approcciato questo tipo di esperienza quasi come una scommessa, che con Abilitando 2017 possiamo definire una scommessa vinta. A questo punto l'asticella si alzerà, ci sarà di nuovo un Abilitando 2019?
Allora, noi ce l'auguriamo, dobbiamo ricordare che siamo tutti volontari, ognuno di noi ha una sua prima attività lavorativa che ovviamente ha degli obblighi che devono essere rispettati, quindi ci dedichiamo con anima e corpo e con tutto il tempo che noi abbiamo a disposizione. Un'organizzazione come quella di Abilitando comporta la ricerca comunque non soltanto delle soluzioni tecnologiche da presentare, ma anche una ricerca di persone che possono dedicare parte del loro tempo libero a costruire un qualche cosa che possa dare loro soddisfazione. Ed è chiaro che nel momento in cui incontri persone che ti sorridono e si dimostrano soddisfatte di essere presenti, già quella è una vittoria, una soddisfazione immensa. Noi lo facciamo anche per loro e quindi siamo molto contenti. Quest'anno abbiamo ricevuto l'alto patrocinio del Parlamento europeo e siamo stati insigniti dalla medaglia dal Presidente della Repubblica Mattarella, quindi sono riconoscimenti importanti che in qualche modo ci danno coraggio e ci dicono che stiamo andando nella direzione giusta.
Perfetto, grazie a Paolo Robutti. A questo punto aspetteremo quelli che sono i numeri anche di questa edizione, e ovviamente per quel che riguarda NV Radio ed Abilitando l'appuntamento è rimandato sicuramente al 2019. Grazie a tutti e soprattutto grazie a Paolo Robutti.
Grazie a voi, arrivederci, a presto.
Avete ascoltato Tecno 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 Tecno. Notiziario su tecnologia ed accessibilità. Notizie, curiosità ed anteprime scovate dalla rete a cura della redazione di NV Radio. Tecno.